Il titolo del nostro studio di questa mattina è il seguente: noi non sappiamo pregare. Vogliamo leggere il testo di riferimento nell'Epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 8, versetto 26. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Noi non sappiamo pregare come si conviene, ed è l'Apostolo Paolo che lo afferma, un grande uomo di Dio, un grande apostolo, un grande predicatore della parola, e dice però lo Spirito sovviene, viene in aiuto alla nostra debolezza con sospiri ineffabili e intercede per noi. Qualcuno potrebbe offendersi nel sentire dire l'Apostolo Paolo che noi non sappiamo pregare. Come non sappiamo pregare? Noi non sappiamo pregare come si conviene, è lo Spirito che aggiusta, se permettete il verbo, le nostre preghiere un po' così e così e le presenta al trono del Padre. Allora noi siamo incoraggiati. Perché l'Apostolo dice noi non sappiamo pregare? Vorrei leggere la versione interconfessionale Romani 8:26, che dice allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo neppure come dobbiamo pregare, mentre lo Spirito stesso prega Dio per noi con sospiri che non si possono spiegare a parole. Ma ripete, è una espressione, mi sembra, più forte ancora nell'interconfessionale: non sappiamo neppure come dobbiamo pregare. Allora, vi sono diversi tipi di preghiere che vogliamo prendere in considerazione, che sono preghiere sbagliate, che sono preghiere proprio povere. Meno male che c'è lo Spirito che interviene. Vogliamo leggere l'Evangelo di Matteo capitolo 6, il versetto 5. Sono parole di Gesù molto note. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. È la preghiera plateale, per farsi vedere dalla gente, sia nel luogo di culto, sia per strada, per le piazze. Ecco, questa è una preghiera proprio sbagliata. Cosa pensano queste persone che stanno lì per farsi vedere? Di essere ascoltate dal Signore? Certo che lì costringiamo lo Spirito a fare un lavoro straordinario per venire in aiuto alle nostre povere preghiere plateali. Non è così che si prega. Poi c'è la preghiera superba. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire quello che dice l'Epistola di Giacomo, la preghiera superba. Giacomo, il capitolo 4, anche questo è un testo molto conosciuto. Giacomo, capitolo 4, versetto 2 e versetto 3. Voi bramate e non avete, Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra e non avete, perché non domandate? Domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Parole durissime dell'apostolo Giacomo. Dice: non ricevete, non siete esauditi, pregate male. Allora vuol dire che anche lo spirito si affatica parecchio per diciamo dare una parvenza di richiesta della preghiera, per presentarla al Padre. Voi uccidete, invidiate, voi bramate, litigate, fate la guerra. Oltremodo dure queste parole. Non avete perché non domandate, domandate non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Ma cosa vuol dire per spendere nei nostri piaceri? Che cosa sono questi piaceri? Vi sono cristiani che quando pregano non accantonano la loro superbia, la loro vanità, il loro orgoglio, pregano per farsi vedere, pregano comunque con la cattiveria nel cuore, e questo non si fa. Lasciamo che lo Spirito faccia il suo lavoro, però diciamo quello che noi non dobbiamo fare. Dobbiamo avere uno spirito della preghiera. E quindi uno spirito della preghiera fa a pugni con questo fatto di bramare, di non avere, di domandare male, di uccidere, di invidiare, di farsi la guerra, eccetera. Fa a pugni, no? Uno spirito di preghiera non si manifesta in questa maniera. Allora è una preghiera di superbia. Come tu sei così, ti mantieni così e poi vieni qui davanti a me a pregarmi. E Isaia capitolo 1 dice: ma no, non dovete stendere soltanto le mani in mia presenza, perché gli ebrei pregavano alzando le mani. No, dovete purificare i vostri cuori, perché io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. E questo mi sembra normale, no? Ecco, ora vorrei citare il professor Bosio, che nel commento a questo testo dice: commentario esegetico pratico del professore Enrico Bosio. Non ricevete quello che chiedete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. E che sono questi piaceri? La vanità, l'orgoglio, l'ambizione e quant'altro. Sono persone che quando si presentano al Signore pensano di dare lezioni al Signore, come il fariseo della parabola di Gesù, eccetera. Pregate con cattive disposizioni, senza umiltà, senza spirito di perdono e di amore verso Dio e verso il prossimo, senza sottomissione alla volontà di Dio, che è sola savia e buona, senza mirare a un fine buono, elevato, degno di Dio. Anzi, domandate per poter spendere quel che chiedete nei vostri piaceri egoisti. Perciò, conclude Bosio, Dio non può esaudire le vostre preghiere. E diciamo che, malgrado l'intercessione dello Spirito Santo che cerca di rimediare alle nostre deficienze, forse non ce la fa, perché dice non ricevete. Perché non ce la fa? Non perché non abbia onnipotenza, no, ma perché ci vuole insegnare a cambiare strada. Poi c'è la preghiera presuntuosa. Quante preghiere, mi direte voi? Oh, io ne ho solo messe alcune. E che può essere questa preghiera presuntuosa? Vogliamo leggere prima Giovanni capitolo 3, il versetto da 22 a 24, primo Giovanni 3 dal 22 al 24. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. Allora, noi preghiamo, dice, per essere esauditi, cosa dobbiamo fare? Qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Ragionamento è questo: Signore, io osservo i Tuoi comandamenti, qui c'è scritto che i Tuoi comandamenti devono essere osservati, quindi tutte le cose che io ti chiedo, me le devi dare. O capisco male io qui il testo? Mi sembra di capirlo bene, no? Ma è così che si deve pregare? No! Non è così che si deve pregare. Ha ragione San Paolo. Noi non sappiamo pregare come si conviene, ma non obblighiamo lo Spirito a fare gli straordinari. Scusate l'espressione un pochino terra a terra. Io faccio la tua volontà, osservo i comandamenti, quindi ne avete trovati di questi cristiani? Io ne ho trovati tanti, tanti, che mi hanno fatto rimanere esterrefatto. Fratello, hai pregato? A me? Vabbè, io sono un fratello come gli altri, un fratello che ha più incarico di altri, perché sono un pastore. Hai pregato? Avete pregato? Perché io ho pregato e ho ricevuto. Ne avete sentito parlare di queste persone così? Questa non è soltanto una preghiera presuntuosa, per me è una preghiera perversa. Non è questo lo spirito. Cioè, io sono più bravo di te, e siccome Dio mi ha esaudito, vuol dire che sono dalla sua parte. Tu no. Quando è che ti converti? Più o meno. Queste sono le conclusioni spicce. Così? No, no, non è questo lo spirito. Ma scherziamo? Leggiamo ancora la stessa epistola, il capitolo 5, il versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Ah, qui ti volevo. Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E qual è la volontà di Dio? La conosciamo noi la volontà di Dio? In parte, ma la maggior parte di questo tesoro straordinario, indescrivibile, noi non lo conosciamo. Dobbiamo chiedere secondo la volontà di Dio. Ecco perché il Signore ci ha insegnato a dire: sia fatta la tua volontà in terra come fatta in cielo. Ma a volte noi nelle preghiere vogliamo tanto che la nostra volontà sia fatta. Non c'è scritto di pregare senza stancarsi?
Certo,
c'è scritto. Testi chiarissimi. Però c'è anche scritto di chiedere qualcosa secondo la volontà di Dio, cioè di rimetterci alla sua volontà, metterci nelle sue mani, lui che guida. Quindi niente preghiere plateali, né niente preghiere superbe o addirittura presuntuoso, addirittura perverse, che poi tutto viene liquidato nel giudizio verso il fratello o verso la sorella. No, no, non è così. Ecco perché dice l'Apostolo: non sappiamo pregare, ci vantiamo perché noi siamo stati esauditi e l'altro no. Che compassione cristiana, che umiltà. Ma questo non è cristianesimo, questo è prendere in giro il Dio e se stessi, fratelli e sorelle. Diciamo una cosa, che Dio sa ogni cosa e sa le cose di cui noi abbiamo bisogno. È vero o no? Leggiamo questo testo, le parole di Gesù, Matteo capitolo 6, versetto 7-8. Nel pregare non usate troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esaudite per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. È chiaro? Il Dio sa. E allora perché dobbiamo pregare? È inutile pregare. Sapete che ci sono dei cristiani che dicono che è inutile pregare? Non so cosa abbiano capito dell'Evangelo, ma io so di cristiani, addirittura di pastori, che vanno sostenendo, non so in quali termini, che non bisogna pregare. No, bisogna pregare. E come? Io vi rileggo una citazione famosa della sorella White, tratta da Passi verso Gesù, pagina 99. Queste parole sono: pregare significa aprire il cuore a Dio come a un amico, non perché sia necessario fargli conoscere quello che siamo, ma per mettere noi stessi in condizione di poterlo ricevere. La preghiera non serve per fare scendere Dio fino a noi, ma per innalzare noi fino a Dio. Bella questa citazione. E allora Gesù ha insegnato il famoso Padre nostro, la preghiera per eccellenza. Andiamo a rileggerla, Matteo capitolo 6, versetto dal 9 al 13. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. E Gesù ha sempre insegnato ai suoi discepoli a non stancarsi di pregare, con questo spirito però, non con l'altro spirito. E c'è il famoso testo di Luca, capitolo 18, il versetto 1 che dice quanto segue, Luca 18:1. Propose loro questa, ancora questa parabola, per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Pregare sempre e non stancarsi. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, il versetto 17, anche questo è un testo molto conosciuto: non cessate mai di pregare. Noi siamo in un tempo di statistiche e qualcuno ha fatto una statistica fra i ministri di culto, cioè i preti, i sacerdoti, i pastori, i rabbini, eccetera, e hanno posto questa domanda: quanto tempo passate in preghiera in un giorno? E le risposte andavano da 5 minuti a un'ora. Poi c'erano quelli più bravi che superavano anche l'ora di preghiera. Io mi sono messo a ridere. Voi vi domanderete perché mi sono messo a ridere, io ve lo dico subito. Ma come si fa a quantificare una preghiera? Guardiamo l'orologio, zac, via! Ma che si fa così? Ma noi dobbiamo vivere in uno spirito di preghiera da quando apriamo gli occhi a quando li chiudiamo. L'intero arco della giornata. Certo, non possiamo metterci in ginocchio lì in mezzo alla strada o quando andiamo in macchina, ma dobbiamo pregare sempre, vivere con la mente al Signore, ringraziarlo, lodarlo, e non soltanto andare in preghiera per chiedergli qualcosa, in genere di materiale, fa che l'esame possa andare bene, la salute, la forza, d'accordo, ma preghiamo per lodare il Signore. Altro che 5 minuti o 10 minuti o un'ora, dobbiamo pregare dal mattino alla sera. Una volta io mi addormentavo recitando il Salmo numero 23 e arrivavo alla fine del Salmo, adesso non più, arrivo a fatica alla fine del primo versetto. E chissà perché voi riderete, anch'io rido, mi addormento con il versetto 1 del Salmo numero 23. Il Signore è il mio pastore, non mi manca niente. La versione moderna dice non mi manca niente. E poi dormo. E al mattino mi risveglio e dico: Signore, grazie, è passata un'altra notte, mi posso mettere in piedi, posso camminare. Dobbiamo pregare sempre, fratelli e sorelle, per l'intera giornata. Quando ci mettiamo in viaggio in macchina, preghiamo. Quando abbiamo finito il viaggio, ringraziamo il Signore. Quando vediamo un povero, dopo averlo aiutato, preghiamo per lui. Una donna che spinge una carrozzina, un vecchio che non sa attraversare la strada. Preghiamo quando vediamo gente che si bisticcia, che urla parolacce, preghiamo che Dio li perdoni. Dobbiamo vivere in uno spirito di preghiera. Così intende, mi sembra, Gesù quando dice che occorre pregare sempre, senza stancarsi. Avete mai visto voi persone che si sono offese perché non sono state esaudite? Secondo la loro volontà, tante ne ha conosciute. E io dico sempre: Signore, aiutami a capire qual è la tua volontà e a accettare la tua volontà, a non essere superbo, a non essere plateale, a non essere presuntuoso, a non essere perverso. Aiutami a essere umile. Signore, tu conosci le nostre necessità, conosci ogni cosa, che sei il nostro Padre. Aiutami a capire qual è la tua volontà nei miei confronti. Dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci a ripetere: Signore, sia fatta la tua volontà, anche se la sua volontà è in contrasto con la nostra il più delle volte. E termino con queste parole bellissime di Gesù, che nel Getsemane ha detto proprio quello, Matteo capitolo 26 versetto 39. Matteo 26, 39. È andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Questa è la preghiera più straordinaria di Gesù. Nella prova suprema ha chiesto al Padre se è possibile che questo calice di sofferenza e di morte passasse da lui, ma poi ha concluso dicendo: non come voglio io, ma come tu vuoi. Fratelli e sorelle, è così. L'aiuto dello Spirito viene in nostro soccorso, che noi non sappiamo pregare. Nelle nostre debolezze, nelle nostre vanità, nelle nostre ambizioni, non sappiamo pregare che il Signore abbia misericordia di noi. Il Signore conosce tutto, le nostre necessità spirituali, materiali. Quante volte abbiamo detto al Signore: Signore, mi metto nelle tue mani, io ho fiducia di te. Sembra che la cosa che mi tortura non riesca ad avere quella soluzione che io desidererei, ma io non lo so. Dammi tu la forza di accettare la tua volontà. Il Signore risponde. Non vi risponderà dopo mezzo secondo, ma vi risponderà. Il Signore ci risponderà. Dobbiamo avere questa fiducia nel Signore. Fratelli e sorelle, dobbiamo sapere aspettare e dobbiamo sapere perseverare. Dobbiamo evitare l'accanimento oratorio della preghiera. Oggi c'è l'accanimento terapeutico. Io mi ricordo 30 e passa anni fa, due eminenti politici che avevano fatto, sa il Signore, quello che avevano fatto era Franco di Spagna e Tito, jugoslavo si diceva a quel tempo, no? Lui era un croato però. Li hanno tenuti in vita con le macchine, scusate il termine improprio, ma erano già morti. Perché? Pensavano che non dovessero morire, forse per preparare la successione, non lo so. Li hanno tenuti in vita così, artificialmente, ma non era una vita, era una vita vegetativa. Il cuore batteva, sì, ma il cervello dov'era? Accanimento terapeutico, come c'è l'accanimento oratorio di molte persone. No, non è questo lo spirito della preghiera cristiana. Lo spirito è: Signore, mi rimetto alla tua volontà, mi rimetto nelle tue mani, come Gesù disse prima di morire al Padre: Signore, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Allora lasciamo che il Signore risponda quando e come e in che modo. Lasciamo a Lui questo. Non pensiamo di dettare noi: fai questo, fai quell'altro, fai quell'altro. Meno male che non ci esaudisce, sarebbe un disastro. Se il Signore dovesse ascoltare tutte le preghiere non fatte con lo spirito adatto. E io vorrei concludere con la lettura del Padre nostro detto da Dio. Mi è arrivata ieri in una lettera di una sorella, ho detto: guarda, è arrivato proprio il momento opportuno. Il Padre nostro detto da Dio. Figlio mio che sei in terra, preoccupato, solitario e tentato. Conosco bene il tuo nome e lo pronuncio santificandolo perché ti amo. Non sarai mai solo. Io abito in te e assieme spargeremo il regno della vita che ti darò in eredità. Ho piacere che tu faccia la mia volontà. Infatti io voglio la tua felicità. Avrai il pane ogni giorno, non ti preoccupare. Però ti chiedo di spartirlo con i tuoi fratelli. Sappi che ti perdono tutti i tuoi peccati, anche prima che tu li commetta. Ma ti chiedo anche che tu perdoni a quelli che ti offendono. E per non soccombere alla tentazione, afferra con tutta la tua forza la mia mano e io ti libererò dal male, mio povero e caro figlio. È una preghiera singolare che io non avevo mai sentito. Non siate preoccupati di quello che mangerete, di quello che berrete e di come sarete vestiti, perché il Padre sa tutte queste cose prima che voi glielo chiediate. Pensate prima al Regno dei Cieli e alla sua giustizia. Il resto vi sarà dato in più. Che belle parole che esprimono l'amore di Dio davanti alla nostra ansia, alla nostra preoccupazione, alle nostre depressioni. Abbiamo un Padre che ci ama, lo crediamo, lasciamolo fare. Quante preghiere sbagliate abbiamo letto nella Bibbia, prima fra le tutte quella di Ezechia, che il Signore aveva deciso di mettere al riposo. Lo so, era giovane, pare avesse 39 anni, se la memoria non mi tradisce, ma a quel tempo avere 39 anni era già un'età, è come se uno oggi ne avesse 50-60. E lui, poverino, ha detto: no, Signore, guarda, io ho fatto la tua volontà, insomma, ho purificato Israele, ho tolto l'idolatria. Va bene, dice il Signore, io ti aggiungo altri 15 anni. Quante stupidaggini ha fatto, chiamiamole stupidaggini, in quei 15 anni. Se avesse lasciato fare al Signore, quante sofferenze sarebbero state risparmiate a lui, alla sua famiglia e al popolo di Dio. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle. Vogliamo rileggere il testo di riferimento e concludiamo. Romani 8, versetto 26. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Amen.